file 12, pagina 108. Queste dichiarazioni di Hitler attraversano la Germania in una approvazione quasi generale. La legge prevede che chiunque tenta di modificare con la forza la Costituzione del Reich o di qualsiasi Stato tedesco sarà condannato al carcere perpetuo. Ludendorff è assolto. Hitler, dichiarato colpevole, è condannato a 5 anni di prigione. I giudici civili protestano per la severità della sentenza. Il presidente deve lasciare intendere che il prigioniero potrà essere liberato abbastanza rapidamente sulla parola. Effettivamente, il 20 dicembre 1924, cioè un po' meno di 9 mesi più tardi, dopo 13 mesi e 9 giorni di detenzione, Hitler lascia la fortezza di Landsberg, dove le finestre della sua cella numero 7 godeva di una vista magnifica e la cui porta non era mai chiusa. Sono le 12:15. Il suo editore viene a prenderlo con una lussuosa vettura. Il suo editore Max Amann è un vecchio amico che sa anche che Hitler porta nelle sue valigie un manoscritto di importanza capitale. Il titolo che Hitler propone è tutto un programma. 4 anni e mezzo di lotta contro la menzogna, la stupidità e la vigliaccheria. Amann decide più semplicemente Mein Kampf, la mia lotta. Hitler espone in questo libro, in 782 pagine, le sue teorie politiche. Esso ha il merito della franchezza. In Mein Kampf tutta l'avventura nazista si trova esposta in anticipo nella sua complessità, senza ambagi e senza finzione. Nota: Mein Kampf è pubblicato in 2 volte. Il primo volume è edito nel 1925 e consta di 400 pagine. Il secondo, nel 1926, il libro è venduto al doppio del prezzo normale. Da quel giorno Hitler diventerà ricco. Fine della nota. Egli annuncia una Germania ridivenuta potenza mondiale, prevede la distruzione della Francia per dare in seguito al popolo tedesco l'espansione resa possibile altrove. Spazio vitale, è all'est che bisogna trovarlo. L'organizzazione interna dello Stato tedesco è fondata sul principio del Führer, cioè della subordinazione assoluta. La filosofia politica, essa riunisce ciò che Hitler chiama la filosofia popolare. Ecco uno dei passaggi più caratteristici della concezione nazista dell'umanità. La filosofia popolare ritiene che l'importanza dell'umanità risieda negli elementi fondamentali della razza. Essa non vede nello Stato che un mezzo destinato a raggiungere un fine sul quale deve mantenersi e prescriversi l'esistenza dell'uomo in quanto razza. Con ciò essa non intende in nessun modo stabilire l'uguaglianza delle razze, ma contemporaneamente alla loro differenza. Essa riconosce il maggiore o minore livello da essere raggiunto. Essa sa che è suo compito aiutare la vittoria del superiore e del più forte e di esigere la subordinazione dell'inferiore e del più debole, conformemente alla verità eterna che regge l'universo. In questo modo serve il principio aristocratico che è alla base della natura e aderisce alla validità di quella legge che si applica dall'alto al basso nella scala degli esseri. Essa constata non solo i valori delle razze, ma anche quelli degli individui. Dalla massa estrae l'importanza della personalità di ciascuno e così concorre all'organizzazione generale. Essa crede alla necessità di una idealizzazione dell'umanità senza la quale questa non potrebbe esistere. Ma essa non può concedere il diritto di esistere a un'idea, fosse anche etica, se questa idea costituisce un pericolo per la vita razziale degli uomini, che sono dotati di un'etica più elevata. Infatti, in un mondo imbastardito e negrificato, l'umanità bella e sublime perderebbe per sempre tutti i suoi concetti e tutte le idee del suo avvenire idealizzato. Così la filosofia popolare della vita corrisponde al voto più profondo della natura, poiché essa restaura il libero gioco delle forze che devono condurre a una elevazione reciproca e continua, fino a quando infine il fiorfiore dell'umanità, essendosi assicurato il possesso dell'intera terra e tutta l'indipendenza necessaria per agire in domini che saranno in parte al di sopra e in parte al di fuori di essa. Abbiamo tutti l'intuizione che l'umanità troverà sul suo cammino, in un lontano avvenire, dei problemi che solo una razza d'élite potrà risolvere, un popolo diventato padrone e che disponga di tutti i mezzi e di tutte le possibilità della terra. Non potendo riuscire a rovesciare la Repubblica con la violenza, i nazisti intraprendono la conquista legale del potere. Il procuratore americano dimostra come essi partecipino ormai attivamente alla vita politica. Essi presentano dei candidati in tutte le elezioni locali o generali. Essi diffondono la loro ideologia, creano organizzazioni giovanili e praticano la tattica dell'onnipresenza. Ben presto essi costituiscono la principale forza politica della Germania democratica, della Repubblica di Weimar. Ma questo risultato, sottolinea il procuratore americano, non è ottenuto attraverso le leali vie della lotta d'opinione. In realtà l'azione diretta, la violenza, il terrore sono la base quotidiana dell'organizzazione nazista nella sua ascesa verso il potere. Non si potrebbe fare errore più grave, dice il procuratore, che immaginare il partito nazista sotto la forma di una di quelle organizzazioni senza omogeneità che noi occidentali chiamiamo partiti politici. Per la sua disciplina, la sua struttura, il suo metodo, il partito nazista non era adatto ai procedimenti democratici della persuasione. Era uno strumento di complotto e di coercizione. Il partito non fu organizzato per prendere il potere nello Stato tedesco con l'assistenza vittoriosa della maggioranza del popolo tedesco. Esso fu organizzato per impadronirsi del potere, malgrado la volontà del popolo. Parallelamente, il trucco delle elezioni è retto a sistema. Su questo punto, un rapporto della SD, Sicherheitsdienst, descrive la maniera con cui erano falsate le elezioni e soprattutto come il partito stabiliva le liste dei suoi avversari. Alcuni di questi rapporti figurano fra le prove di reato depositate dall'accusa. In uno di questi documenti troviamo le seguenti precisazioni. Alcuni membri dei comitati elettorali avevano numerato tutte le schede. Nel corso dello scrutinio stesso fu compilata una lista di elettori. Le schede furono riposte nell'ordine numerico. Fu dunque possibile in seguito, con l'aiuto di questa lista, ritrovare le persone che avevano votato no o le cui schede erano nulle. Qui unito un esemplare di queste schede numerate. NB. Il numero è indicato nel verso della scheda, con del latte scremato. Quanto all'azione diretta e al terrorismo, essi dipendono da una organizzazione di volontari fanatici, trascinati per la prima cosa all'uso di tutti i mezzi della violenza. Sono gli Sturmabteilungen, le SA, il cui ruolo di servizio d'ordine del partito si trasforma ben presto in quello di seminatori di disordine al momento delle riunioni dell'opposizione. Il loro obiettivo è fare del partito il padrone della piazza. Nel 1925 le SA danno origine alle SS Schutzstaffeln, poi, qualche mese più tardi, alla SD Sicherheitsdienst, che sono i servizi segreti di informazione e che hanno più particolarmente l'incarico di sorvegliare le conversazioni telefoniche. Queste SD hanno una funzione politica, lo si è visto nelle elezioni, ed infine nel 1934 le SA e le SS forniscono i responsabili di una nuova sezione, la Geheimstaatpolizei, la polizia segreta di Stato, conosciuta in tutto il mondo sotto il nome sinistro di Gestapo. Quest'ultima può infatti essere creata, perché sottolinea il procuratore americano, in quel periodo Hitler è cancelliere, è stato eletto regolarmente il 30 gennaio 1933, il colpo di Stato legale è riuscito, la facciata del regime di Weimar conserva la sua apparenza. Ben presto però i nazisti non avranno più nessun bisogno di nascondere il loro vero volto, allora crolleranno da sole con la scomparsa di Hindenburg, la facciata della Repubblica e le illusioni del mondo. La conquista del potere con mezzi legali, cioè senza far appello alla rivoluzione, costituisce l'obiettivo confessato da Hitler all'indomani della fallita insurrezione di Monaco, ma sotto la maschera del rispetto della legalità egli ordina con pazienza e con molta efficacia la lotta contro il regime di Weimar. La violenza diventa un sistema politico controllato, un sapiente dosaggio di terrore, di delitti, di ricatti, accompagnato da propaganda e da dimostrazioni di massa. Quando esce di prigione, Hitler non trova il clima favorevole allo sviluppo delle sue idee. La Germania si stabilizza. Un finanziere di talento, Hjalmar Schacht, ha fatto adottare sane misure di risanamento economico. L'inflazione sembra arginata. Essa avrà anche offerto un vantaggio, quello di diminuire il valore delle riparazioni di guerra dovute ai vincitori. La politica del cancelliere Stresemann permette di trovare una via di riconciliazione con gli alleati. La Francia evacua la Ruhr. Il patto di Locarno, ratificato dal Reichstag il 27 novembre 1925, permette alla Germania di rientrare nel concerto delle nazioni e di accedere alla Società delle Nazioni, nella quale tanti uomini ripongono le loro speranze di pace. L'America fornisce 7 miliardi di dollari all'industria tedesca. La prosperità sembra rinascere, la disoccupazione riassorbirsi. La NSDAP è messa al bando. La polizia bavarese tenta di far espellere il suo capo, di nazionalità austriaca. Essa non vi riesce. In fondo Hitler non inquieta più i suoi avversari. Egli si rimette al lavoro. Non crede che la prosperità duri. Non ha cognizioni economiche, ma il suo istinto politico lo guida. Egli non crede che i tedeschi accettino definitivamente la disfatta, che possano vivere senza espansione territoriale e senza impero coloniale, che i socialdemocratici possano mantenere la loro indipendenza di fronte all'estrema sinistra, non appena la situazione economica diventerà critica. Egli sa che esiste una minaccia di disoccupazione nella misura in cui l'industria tedesca è troppo sottosviluppata nei confronti dei valori mondiali. La debolezza apparente del partito nazista dopo il putsch gli sarà in definitiva utile. Le autorità bavaresi pensano che esso non presenti più un reale pericolo. Esse chiudono un occhio sulle sue attività. Il 26 febbraio 1925 Hitler scrive nel giornale del suo partito, il Volkischer Beobachter, un editoriale intitolato Resurrezione. Egli annuncia una riunione pubblica per il giorno seguente, 27 febbraio. 4.000 fedeli assistono a questo comizio, luogo scelto per questa riunione, la birreria Burger Braukeller, la birreria del Pust. Lasciando la prigione, egli aveva promesso di rispettare la Costituzione. A questa prima riunione egli ne nasconde le sue intenzioni di rovesciare la Repubblica. Il governo bavarese gli proibisce di prendere la parola in pubblico. La misura è rapidamente estesa a tutta la Germania. È troppo tardi. Il partito nazista passa in 4 anni, da 27.000 membri a 178.000. Nello stesso tempo Hitler organizza l'amministrazione del partito, adatta le strutture a quelle del paese, divide il territorio in regioni o GAU, dirette da Gauleiter, congloba in questa organizzazione non solo la Germania, ma l'Austria e Danzica. Il GAU è diviso in Kreise, circoli, diretti da Kreisleiter. I Kreise sono a loro volta divisi in Ortsgruppen, sezioni locali. Le sezioni urbane sono suddivise in cellule, in blocchi ed infine ogni immobile si vede assegnare un responsabile. Egli forma così un'amministrazione parallela, pronta a sostituire l'amministrazione esistente. Alla testa del partito organizza un vero governo di sostituzione. Ogni volta che ne avrà la possibilità, egli collocherà in cariche ufficiali coloro che già le hanno assunte ufficiosamente in seno alla sua organizzazione. Costituisce delle organizzazioni femminili e giovanili. Esse avranno le loro scuole, i loro giornali, i loro circoli culturali, i loro impianti sportivi e turistici. Riordina la sua polizia. È in quest'epoca, l'abbiamo già visto, che parallelamente alle SA egli crea le SS. Pagina 114.